Allora, noi siamo praticamente, mi dispiace che non vedo quelli che sono dietro l'albero.
Devo
andare
io?
No,
l'albero, dobbiamo sradicare l'albero.
Dobbiamo renderci conto che siamo in una delle città più importanti che riguardano sicuramente la storia dei Vangeli. E, ieri, mentre quando ci siamo tutti salutati, essendo a letto, io ho sentito un po' di scendere, di fare una passeggiata fuori dall'albergo e pensavo alla drammaticità che Nazareth anche rappresenta nella vita di Gesù. Considerate, questo è qualcosa magari di cui vorrei parlarvi, se ce la facciamo stasera, magari brevemente. Nazareth è un posto dove Gesù è stato rifiutato ed è la città che dove Gesù è cresciuto in realtà, e dalla sua, cioè quando aveva, pensa, un anno e mezzo, due anni così, al ritorno dall'Egitto, fino a quando si manifestò in maniera chiara. Nazareth rappresenta quel passo straordinario di Luca 4, 18-19, vi ricordate quando gli fu dato la legge del rotolo del libro di Isaia, lo spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, eccetera eccetera, cosa di cui parleremo. Ma Nazareth in una maniera particolare rappresenta un luogo di grande delusione per Gesù, perché è la città che ha rigettato il suo profeta. Ed è proprio a Nazareth, come è scritto in Marco 6, che Gesù, dice la Bibbia, si meravigliò della loro incredulità. Dice, non poté fare lì molte opere potenti, tranne che guarire soltanto pochi infermi. Nazareth per Gesù era una sorta di spina nel fianco, ma è anche una cosa molto profonda che riguarda l'inizio del ministerio, nel senso che, e questo sentivo molto forte di condividerlo ieri sera con voi, però ormai eravamo già ormai tutti nelle nostre stanze, quando sentiamo forte la chiamata di Dio nella nostra vita, sentiamo forte l'opera di Dio nella nostra vita, in un modo o in un altro è come se noi pretendessimo e volessimo e sperassimo che tutti quanti comprendano quello che stiamo vivendo, quello che stiamo passando, che tutti comprendano quello che Dio stia dicendo alle nostre vite. Nazareth invece rappresenta la solitudine. Iniziamo col riposo e iniziamo con la solitudine, perché tutto quello che riguarda la vita di Gesù non è semplicemente fatto di grandi folle, di grandi acclamazioni, di grande proselitismo, di grande applauso, di grande successo. A me dispiace un pochettino che il deserto lo andremo a vedere domani sera, sarebbe stato bello partire dal deserto, però come viaggio organizzato avremmo rischiato una lapidazione. Però sono tutte delle tappe che abbiamo scelto importanti e non a caso, perché Nazareth è l'inizio, in realtà rappresenta uno degli inizi del ministero di Gesù, ma è un inizio molto triste ed è un inizio molto drammatico ed è un inizio anche necessario, perché da Nazareth passeremo al deserto e quindi dalla solitudine, dal senso di rigetto, ok? Dal senso di rigetto della propria famiglia. Vi ricordo che la Bibbia parla molto chiaramente che Gesù non soltanto fu rigettato dalla propria città, ma ci fu un momento in cui anche...
C'è vento e non si sente bene.
Ci fu un momento in cui anche sua madre e la sua famiglia non riuscivano a capire quello che stava succedendo. Ci fu un episodio in cui è scritto che lo vennero a chiamare, che addirittura la madre e i fratelli dicevano di Gesù, egli è fuori di sé. E lo andarono a prendere proprio per evitare la vergogna. E quando dissero a Gesù, c'è tua madre, ci sono i tuoi fratelli, e fuori c'è la tua famiglia, Gesù guardò le persone che aveva davanti e disse, chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli?
Chi fa la volontà?
quando parliamo di questo non stiamo sminuendo nessuno, stiamo semplicemente cercando di comprendere qual era lo stato d'animo che Gesù stava vivendo in quel momento. Era un momento di grande rigetto e di grande solitudine. Nazareth è un momento molto triste e molto drammatico, ma è un momento assolutamente fondamentale e importante per l'inizio del ministero di Gesù. Mm-hmm. E questo lo dico per incoraggiare ognuno di voi, perché quando Dio parla alle nostre vite, quando Dio opera nelle nostre vite, noi non possiamo pretendere che tutti comprendano quello che sta succedendo dentro di noi. Non possiamo pretendere da tutti la comprensione, perché ci sarà avvolto un travaglio nella nostra anima che riusciremo a esprimere soltanto con lacrime, a volte con il silenzio, a volte con la rabbia. Ma noi non siamo in quel modo, è soltanto un momento che stiamo vivendo e che stiamo attraversando. A volte questo rischia anche di attirare dei giudizi da parte delle persone nella nostra vita. E questo è qualcosa che noi dobbiamo passare, fa parte della vita di ogni persona che dice di credere in Gesù e che vuole seguire le sue orme, vuole seguire il suo esempio. Che ci piaccia o no, questo fa parte della nostra vita, questo fa parte della chiamata. Il rigetto, la solitudine, il silenzio, e il rimanere da soli in determinati momenti dove l'unica forza che abbiamo è la preghiera e la comunione con il nostro Padre Celeste. A volte ci sono le persone che neanche, le persone che sono state amiche nostre, che sono state accanto a noi, che non comprendono quello che stiamo vivendo. Ma noi non dobbiamo pretendere che loro lo comprendano. Ecco perché noi non siamo delle vittime. Ma se stiamo attraversando un momento del genere, vuol dire che lo Spirito Santo sta lavorando nella nostra vita.
Amen.
Ora noi siamo a Capernaum. Capernaum è una delle città, come dicevo, più importanti che riguardano il ministero di Gesù, perché è il luogo in realtà dove lui ha iniziato, a livello temporale, ha iniziato il suo ministero. Le prime parole di Gesù a livello ministeriale sono state dette proprio vicino al lago, e volevo leggerle insieme a voi, dai, e poi ci prendiamo qualche minuto per pregare. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 12, c'è una bellissima parola profetica che credo sia importante per ognuno di noi anche farla nostra, perché si parla di una situazione che cambia da un istante, da un momento all'altro. In Matteo 4, al versetto 12, è scritto così: Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò nella Galilea, poi lasciò Nazareth e venne ad abitare a Capernaum. Capernaum è stata scelta da Gesù come luogo per viverci. Ora, è stato detto qualcosa sulla casa di Pietro, sul miracolo, e ci sono alcune storie che riguardano, perché non è scritto da nessuna parte, ad esempio, che era casa di Pietro quella che fu aperta quando il paralitico fu calato, ma qualcuno pensa che era proprio casa di Gesù, che Gesù prese una casa, che affittò una casa a Capernaum, un luogo, la città dove venne ad abitare, e fu l'unico luogo dove qualcuno si poteva permettere magari di aprire il tetto, perché nessuno si lamentò in realtà. Ma al di là di questo, che sono sicuramente dei dettagli che poco importa e poco ci interessano, Capernaum è stata la città scelta da Gesù per venirci ad abitare una volta lasciata la sua città, Nazareth. Quindi noi abbiamo lasciato Nazareth stamattina, siamo venuti a Capernaum. È molto importante questo passaggio. E renderci conto del luogo, dell'importanza del luogo nel quale noi siamo, è bello perché ci fa dà vita a quello che noi leggiamo, dà vita a quell'inchiostro su carta. Quindi ci rendiamo conto di qualcosa. E dice: lasciato Nazareth, venne ad abitare a Capernaum, città posta sulla riva del mare, ai confini di Zabulon e Neftali, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Esaia quando disse, e questo è molto importante: il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla riva del mare, la regione al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili. Questa è un'espressione straordinaria e profetica che poi chiaramente potremmo sviluppare. Il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una grande luce, e su coloro che giacevano nella regione nell'ombra della morte si è levata la luce.
Amen. Grazie.
E da quel tempo Gesù cominciò a predicare, a dire: ravvedetevi, cambiate modo di pensare, cambiate mentalità, perché il regno dei cieli è arrivato ed è a portata di mano, è a vostra disposizione.
Amen, grazie.
Questo è quello che dice letteralmente nel testo greco. Per la prima volta in questo luogo, probabilmente in queste vicinanze, Gesù dichiarò le prime parole del Vangelo del Regno: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Dico questo anche perché Gesù non aveva iniziato a predicare prima, questo lo spiegheremo domani quando saremo alla fonte battesimale, spiegheremo qualcosa di importante riguardante il battesimo in acqua, che non è una funzione religiosa, assolutamente, e che non è una pratica cristiana, nel senso che il battesimo in acqua non apparteneva ai cristiani, apparteneva, era una pratica che veniva fatta secoli prima addirittura dai greci, quindi dai filosofi greci, ne parleremo domani. E Gesù iniziò a predicare quando seppe che Giovanni Battista era stato messo in prigione, non prima, e questo è molto importante, ne parleremo domani. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare, a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Ora Gesù, camminando lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, i quali gettavano la rete nel mare poiché erano pescatori, e disse loro: seguitemi ed io vi farò pescatori di uomini. Ora essi, lasciate prontamente le reti, lo seguirono. E proseguendo il cammino vide due fratelli, Giacomo il figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, nella barca con Zebedeo loro padre, i quali riassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi, lasciata prontamente la barca con Zebedeo loro padre, e il padre loro, lo seguirono. E Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo.
Amen.
E la sua fama si sparse per tutta la Siria, e gli presentarono tutti i malati colpiti da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì. E grandi folle lo seguivano dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Abbiamo iniziato ieri con il riposo, ok? Oggi stiamo parlando di Nazareth, il luogo del nostro rigetto, ma è anche il luogo della nostra chiamata.
Amen.
Lo ripeto, è il luogo della nostra chiamata e il luogo del nostro rigetto. Sono due cose che vanno insieme, non possiamo separarle. Ok? Non possiamo separarle. La chiamata da parte di Dio e il rigetto da parte degli uomini. Vi ricordo, ci vorrebbe troppo tempo per fare questo. In Luca 4, quando Gesù andò nella sinagoga di Nazareth, è scritto che quando entrò, prima di entrare, dice, era onorato da tutti. C'è scritto proprio questa frase: era onorato da tutti. È scritto subito dopo che quando lui dichiarò di essere il Messia, quando dichiarò: oggi questa scrittura si adempie davanti a voi e voi lo udite, cioè lo Spirito del Signore su di me, per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole, l'anno della grazia, l'anno del giubileo del Signore. Dice che chiuse il rotolo, lo diede all'inserviente e tutti gli occhi erano su di lui, come per dire: vediamo che cosa dice ora. E Gesù disse: oggi, vi ricordate la parola oggi, ieri, oggi e di nuovo oggi questa scrittura si adempie davanti a voi e voi lo dite. Ed è scritto che in quel momento andarono su tutte le furie, e qualche versetto dopo c'è scritto: e tutti erano arrabbiati con lui. Tutti lo onoravano prima, quando tu decreti la chiamata di Dio nella tua vita, quando tu entri in quello che Dio ha preparato per te, quando tu hai la franchezza di credere in quello che Dio, dove Dio ti sta chiamando, in quello che Dio ti chiama a fare, in un modo o in un altro ci sarà un rigetto, e le persone che magari ieri ti amavano oggi non ti amano più. E non solo, ma lo spinsero verso un dirupo. Ieri siamo passati, cioè volevano gettarlo giù dal dirupo per non fargli provare un po' di sensazione. C'è Gesù, come se niente fosse, passò in mezzo a loro perché non era ancora arrivato il suo tempo. Ma Capernaum ci dice anche qualcosa, e con questo concludo. Ci parla della chiamata dei quattro pescatori in maniera particolare, e c'è una cosa che li accomuna. Andrea e Simone, detto Pietro, dice la Bibbia, erano dei ragazzi che gettavano la rete in mare, mentre Giacomo e Giovanni riassettavano le reti. E qua si parla anche delle diverse funzioni. Ci sono sempre coloro che sono più protesi a gettare le reti, sono quelli che sono sempre più propensi a rassettare, a rammendare le reti, e tutte e due sono importanti. Ma la cosa che li accomunò e che accomuna questi quattro ragazzi, che voglio ricordarvi che erano più piccoli di Gesù anche a livello di età. Qualcuno pensa che Giovanni addirittura avesse tra i 18 e i 19 anni, quindi erano giovanissimi. È scritto che lasciate prontamente le reti, lo seguirono. È scritto di Giacomo e Giovanni che lasciata prontamente la barca eppure il loro padre lo seguirono. Di che cosa ci parla oggi questo posto? Sicuramente ci parla, dopo il riposo, dopo lo Shabbat, dopo Nazareth, ci parla del fatto di essere pronti a rispondere alla chiamata. Io rimango sempre sorpreso dal fatto che Gesù guarda le persone e dice semplicemente seguimi, senza fare insegnamenti, senza cercare di convincerli, senza dire sapete si dormirà bene, non vi preoccupare, qualcuno provvederà per voi. Solo una parola, seguimi, oppure seguitemi. E questi lasciarono la loro attività, il loro futuro, i loro soldi per seguire il Maestro. Questo è quello che vogliamo fare oggi qui. Ci alziamo tutti in piedi, ci mettiamo tutti.